gioco, invece il ritornello che leggiamo su un importante quotidiano italiano che ci ricorda le preoccupazioni di una grossa fetta della città, a quanto pare si parla di almeno 6-7 persone, mi sento di poter dire, ma potrebbero anche essere 30.
No, 6-7 persone per curva.
Ah.
Perché allora, perché diciamo, questo quotidiano sta facendo una...
Cioè, di curve ce ne sono un sacco in effetti, sì, a Roma, comunque è una città e c'ha le curve.
Questo quotidiano sta facendo una mappatura di qualunque curva che un dato mezzo di trasporto ha, e andando a intervistare, che so, pensionati, persone che vivono là vicino, sì, persone volenterose a lamentarsi e pronte a fare qualunque cosa per essere ascoltate.
Sì. Quindi dice, tipo, tra un po' c'era anche con l'inchiesta tipo contro Mirko, il ragazzino di 11 anni che sgomma alle curve sotto casa sua con la bicicletta, che c'ha la scheda telefonica in mezzo ai raggi. Forse se non siete a Roma potreste non saperlo, buon per voi, ma uno dei quotidiani di Roma, Il Messaggero, ha iniziato da un po' di tempo una campagna stampa fortissima.
Sì, una campagna forte, netta, ma anche, diciamo, anche abbastanza ridicolmente netta, diciamo, visto che contro il tram.
Sì, è una campagna forse ancora più forte di quella che faceva contro, com'è che si chiama, il Tavolino Selvaggio. Mm-hmm. Tavolino Selvaggio, che è, insomma, è un ricordo che ho nei cuori, me l'ho sempre immaginato questo tavolino ribelle, no, che non si piegava ai dettami del pizzardone di turno. Invece ora il problema pare essere il tram, ma è una cosa incredibile. Non so se hai tu il quotidiano davanti o ce l'ho io, allora adesso lo vado a prendere, ma è quello di un giorno a caso, è quello dell'altro ieri in realtà.
Sì, vabbè,
anzi, è quello di giovedì, di 3 giorni fa. Qui c'è nella terza pagina della cronaca di Roma, c'è una paginata intera con tanto di illustrazione, con titolo Rumori e danni ai palazzi, i disagi per il tram a Roma. C'è tipo un tram che ha preso un palazzo accapocciato, che le vibrazioni possano addirittura minare le fondamenta. Si susseguono le proteste, lesioni alle abitazioni, vibrazioni, stridii e incidenti in ordine sparso. A rischio addirittura il sarcofago degli sposi e quello dei leoni al Museo Etrusco, che è in prossimità, in effetti, cioè, il tram ci passa, ci ferma proprio di fronte.
Relativamente sì.
E poi segue, no, una pagina intera in cui si parla di una raccolta firme. Quante firme hanno raccolto? Non lo sappiamo.
Sì.
Però c'è una raccolta firme.
Però ci sono
comunque
delle interviste.
Ci sono delle interviste. C'è l'intervista dove era, c'era quella al pensionato. Tipicamente, poi c'era altre volte c'era l'intervista a qualcuno della Confcommercio. In questo caso c'è l'intervista al direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia, quello in questione di cui stavano parlando. Il quale dice: sì, quando passa il tram qui sembra un terremoto. Ci sono delle microfessurazioni nel sarcofago, quindi adesso stiamo mettendo un isolamento antisismico, perché altrimenti, insomma, perché altrimenti si lascia della polvere di terracotta dagli oggetti che hanno.
Sì,
sì, comunque mette una cosa antisismica, sembra una buona idea.
E informava i lettori che sostanzialmente avrebbero presentato domanda su un bando per mettere una pedana antisismica, mettere il sarcofago in questione su una pedana antisismica. Insomma, molto, diciamo, contento che il Museo di Etrusco Villa Giulia abbia trovato un modo per farsi finanziare.
Sì, anche perché, francamente, no, nel senso, qualche due interventini qua e là, quel museo ce li merita. Insomma, il materiale non è male, l'allestimento forse può, no, anche essere diciamo migliorato. Quindi magari ci infilano anche qualche miglioramento da questo punto di vista, visto che ci si trovano. Fatto sta che la campagna, per quanto ridicola e per quanto, come dire, le motivazioni profonde un po' si capiscono da sé, si capiscono perché? Beh, si capiscono soltanto andando a guardare qual è la soluzione che il Messaggero propone, o meglio proponeva.
No, il Messaggero proponeva quasi esclusiva, perché, diciamo, dipende quale curva del tram analizza, perché, diciamo, se guardate in questa campagna, mentre loro analizzano pezzi del percorso del tram, focalizzandosi sulle curve dove ci sono i famosi stridii. Nella mappa che potete vedere sul giornale ci sono i stridii, sono addirittura cerchiati. mi chiedo se fanno la stessa cosa per i colpi di clacson delle macchine, cioè cerchiano ogni volta che compare un colpo di clacson. Comunque diciamo, a seconda di quale curva analizzano, hanno una soluzione. Ora, la soluzione generale che c'è stata nella maggior parte dei casi è sempre stata la metropolitana. Messaggero evidentemente immagina una Roma futuribile, che Parigi fa un baffo, con centinaia e centinaia di fermate della metropolitana, una per ciascuna curva del tram, quindi diciamo...
Sì. Sarà quindi la metro più lenta del mondo, evidentemente, perché sì, si ferma in continuazione.
No, ma soprattutto con più linee del mondo, perché per fare su linee diverse, cioè o fai una linea che è il tram sotterraneo, oppure per fare con linee diverse tutto il percorso di tram lunghi come il 19, insomma, ce ne vuole.
Ricordo comunque agli invidiosi di Mezza Italia che Roma vanta già 5 linee metropolitane, quindi... Chiaramente possiamo andare naturalmente
la metro A,
ancora oltre.
La metro A e la metro B, quella che potete vedere sempre. La metro C la vedete se passa il treno, perché è un pochettino più rarefatta. Sì. La metro E non la vedete perché si chiama metro mare e il treno lo vedete una volta ogni tanto. E comunque quando c'è, appunto.
E la metro F vi auguro di non vederla.
Sì.
La metro D non l'abbiamo nominata perché è uno scherzo.
Non vi preoccupate, perché la metro F fa. Lei non vuole vedere te, voi, e voi non volete vedere lei. Quindi potete tranquillamente.
È un odio ricambiato.
La metro D è un progetto in fase di progettazione, tipo dagli Etruschi, diciamo, quindi non...
Sì, sì, e ancora, se prendiamo il Messaggero, al tram, allarme per il traffico, il centro rischia la paralisi, ok? Da Federmoda, che è chiaramente un esperto di settore della questione dei tram, ai tassisti, via 4 novembre sarà una trappola, nessuna di queste ha un conflitto di interesse. San Lorenzo contro il tram, ok? Mezzo vecchio e rumoroso, ok? E poi ancora, Confartigianato dice, i negozi chiuderanno se passa il tram. Ok? Il tram in via Nazionale è un disastro per gli hotel, un'opera devastante. Ok? Via Nazionale contro il tram, non lasciate i lavori in corsa. Poi i binari del tram pericolosi, perché troppi incidenti a scooter, bici e monopattini. Ok? È così, il rumore è infernale anche a velocità ridotta. Che cos'altro? Un disastro per i negozi, un mezzo inadatto alle strade delle capitale, e così via.
Comunque, dicevamo, loro propongono quasi sempre la metropolitana. Le male lingue hanno una motivazione, però diciamo non è detto. Tranne quando hanno parlato della curva di San Giovanni.
Sì, in quel caso hanno detto, vabbè, non serve un'altra metropolitana, siccome già ce ne passano due, in effetti lì possiamo pure non aggiungere un'altra metropolitana.
Ma allora sono meglio i bus elettrici.
Allora sono meglio i bus elettrici, quindi qui si cambia la strategia, quindi va bene tutto purché non sia il tram. Ora, per quanto sia a volte anche imbarazzante rispondere a delle motivazioni che, appunto, l'idea poi che si proponga qualsiasi altra cosa tranne il tram fa capire quanto questo sia strumentale, e però, come dire, qualcosa bisognerà pur dire, no? Anche visto che, ricordiamolo, il conto corrente postale 61 80 40 01, lo ricordo soprattutto alla lobby tramviaria di sinistra, sì, che il Messaggero ha denunciato, e che naturalmente...
Filo tranviaria,
che naturalmente noi invitiamo a,
sì, noi siamo sempre
a palesarsi.
Noi siamo sempre stati favorevoli al tram, quindi sì. se voi siete lobby che finanziate, sì, le voci che parlano a favore di questo mezzo obsoleto, ricordatevi che ci siamo pure noi.
Sì, ricordatevi degli amici, per esempio se ne sono ricordati quelli che ci hanno lasciato, infatti, i pasticcini qui con il radio, quindi lo dico, la lobby Filo tranviaria, che a me piace molto il babà.
Sì.
Così. Io ve l'ho detto, poi fate voi.
Comunque, diciamo, noi su questa cosa volevamo appunto dire la nostra, perché diciamo, a prescindere a parte lo scherzo, è vero che in generale siamo favorevoli ai mezzi di trasporto di massa, quindi tra essi c'è il tram. Quindi sì, noi siamo in generale favorevoli al tram, e ovviamente ogni mezzo ha il suo uso diverso, quindi diciamo occorrerebbe ragionare. Però diciamo, vediamo qualche dato a proposito delle affermazioni che fa il Messaggero.
Ma innanzitutto una di quelle che a me più ha colpito, perché è profondamente ideologica, qui non so se è la più importante, la meno importante, ma partirei da lì, è l'idea che i tram siano un'idea vecchia. ok? Cioè il tram è un'idea che nasce nell'Ottocento e poi, poi basta, cioè chiudiamola lì, nel senso ormai il futuro è di altri tipi di mezzi.
Sì, infatti lo stesso ragionare...
non propone l'automobile come soluzione su questo, no, come dire, evidentemente il tempo è cambiato, magari 15 anni fa magari l'avrebbe detto davvero che la soluzione giusta era lasciare tutto quanto all'auto privata, invece in questo caso dice no, metropolitane, le metropolitane sì che sono comode, sono e moderne, funzionano bene,
è un sistema moderno quello metropolitano,
ma anche i bus elettrici ormai non c'è bisogno di fare, no, un tram che è brutto da vedere, fa rumore, ok, meglio i bus elettrici. Naturalmente, appunto, sull'idea che il tram sia un mezzo vecchio è appunto una questione del tutto ideologica, ma se proprio volessimo andare a guardare, quindi dovremmo chiederci: ma è vero che gli unici tram che ci sono quelli vecchi, che magari sono anche stati mantenuti, possono anche funzionare bene, ma sono comunque sostanzialmente soltanto linee vecchie e nessuno fa più le linee nuove? La risposta a sorpresa quale è? No, non è andata esattamente così. Se andiamo a guardare la realizzazione di nuovi tram, le linee tranviarie sono in un aumento abbastanza forte in tutto il mondo.
Addirittura in Cina. Sì. Hanno un piano che per arrivare a 2500 chilometri linee ferroviarie, una cosa del genere, su tutto il paese, linee tranviarie su tutto il paese entro i prossimi anni, 2025 mi pare. Cioè, quindi diciamo, non solo non è vero che il tram è un mezzo vecchio, o meglio, il tram sì è un mezzo vecchio, nel senso che il tram è stato concepito come modello tanto tempo fa, ma allora la stessa cosa possiamo dire pure del treno.
Certo.
Anzi, è il più vecchio del tram.
Certo.
Quindi, diciamo...
E la metropolitana è poco più nuova, perché comunque la metropolitana se la sono inventata abbastanza in fretta.
Sì, è il treno metropolitano, è un treno, come tanti
sì,
altri.
Sì, sì, ma anche di farlo passare sottoterra. Non è sì. Che sia un'idea che è uscita fuori 20 anni fa. Anche quella è un'idea piuttosto vecchia.
Esatto.
E evidentemente questa roba del vecchio e nuovo, appunto, no? È pura retorica. Ma se anche vogliamo chiederci, cioè guardiamo la domanda, trasformiamo questa osservazione che definire del tutto scema in un'affermazione che ancora può essere sensata, cioè: ma chi nella maggior parte delle altre città moderne, quindi con un po' di esterofilia, cosa fanno all'estero? All'estero ancora investono nei tram o hanno smesso? Se accettiamo che guardare quello che avviene fuori è interessante, che comunque non è che ha detto, sì, in realtà quello che vediamo in giro per il mondo è che un po' dappertutto il tram in realtà sta conoscendo un momento positivo. Il tram è abbastanza in aumento in Europa, dove ha avuto, no, una crescita che l'ha portato a superare i 10 miliardi di passeggeri l'anno. Il tram è in aumento, come dicevi tu, in Asia. Il tram è in aumento persino nel Nord America, che in genere viene considerato come un posto ostile al trasporto pubblico, lo è, ma questo non vuol dire che però nessuna città implementi mai nulla, naturalmente, e quindi comunque anche lì il tram ha avuto una sua parte di successo, è in crescita anche nella, se andiamo a sommare come singolo continente il vicino oriente e Africa, anche lì si nota questo. Naturalmente questo fenomeno da una parte è incrociato col fatto che alcuni paesi stanno emergendo, cioè esatto. In Asia naturalmente il fatto che alcuni paesi magari devono farsi un'infrastruttura e quindi magari ce l'hanno già, però no, comunque sono in una fase in cui hanno ancora una fase di espansione davanti, mentre Europa è sostanzialmente sta in stagnazione, quindi sì. Non è proprio un confronto pere con pere e mele con mele,
sì,
ma anche se guardiamo l'Europa vediamo, no, che per esempio in Europa i tram aumentano.
Esatto, soprattutto in Francia e in Germania c'è un sacco di investimento sui tram.
Sì, la Francia ha avuto, diciamo, il suo boom dell'investimento negli anni 80, quindi adesso si trovano già in uno stato, cioè, bisogna anche chiedersi, quando vedi un paese che aumenta poco, cosa vuol dire? Beh, la Francia è già un paese che ha avuto negli anni 80 un fortissimo investimento sui tram, tanto avere l'idea di tram standard francese e una serie di altre cose che anche tecnologicamente l'hanno caratterizzata e caratterizzano tuttora, in effetti ha una crescita un po' più lenta di quello che si vede in Germania, ma io credo che questo abbia anche visto perché ha già avuto una crescita forte qualche anno fa.
Tra l'altro, come risposta sempre al fatto che è una tecnologia antica, vecchia, c'è il fatto che è vero che appunto che il concetto è vecchio, ma la tecnologia non è vero che è vecchia, tant'è che sia in Francia che in Germania ci sono un sacco di nuove tecnologie per i tram. ci sono, diciamo che oltre al tram normale ci sono anche veicoli ibridi, cose con rotaie singole, cose diciamo strane che si stanno diffondendo, dimostrando, cioè alcune sono fallite, altre sono si diffondono, dimostrando, cioè, che in realtà
tram
è
treno, tram senza catenaria, tram sì, che sono parzialmente a batteria, no, ci sono una sì, serie di ibridi.
Sì, ma ci sono pure quelli che sono tipo quello che c'è a Venezia, che però è una tecnologia proprietaria, quindi noi non la supportiamo, che è il Translore, quello che c'ha, che è il tram su gomma con la rotaia singola al centro. Diciamo, sono sistemi nuovi che dimostrano che comunque il tram come mezzo è un mezzo vivo, nel senso che comunque ci stanno studiando sopra, quindi non è un mezzo dell'Ottocento, ovviamente. Questo per smentire la frase più populista, diciamo.
Sì, e poi no, c'è, come dire, tutto quanto l'aspetto che riguarda, come dire, il traffico paralizzato e il rumore. Su questo, ma noi dobbiamo ricordarci che, come dire, con cosa lo confrontiamo? Cioè, siamo d'accordo che se invece di un tram facciamo non un'isola pedonale, un'isola proprio deserta, no? Un'isola in cui non ci possono entrare nessuno, cioè solo i topi, allora naturalmente quella è molto più silenziosa di un tram.
Certo.
Però questo non so perché, ma non mi sembra il confronto interessante da fare.
Il confronto probabilmente...
Con cosa lo confrontiamo invece?
Con una bella
con il bus elettrico? Con il con un bus elettrico su preferenziale o con un bus elettrico senza la preferenziale? Lo confrontiamo con la metropolitana? Lo confrontiamo con che cosa? E quindi lì bisogna andare a guardare. Facciamo un esempio, no, molto banale, che per esempio possiamo prendere il caso di Via Nazionale, ma come può essere qualsiasi altra di cui però tanto si è parlato. Ora sappiamo che sostanzialmente il tram, sia perché ha una sagoma un po' più stretta di quella di un'autovettura e sia perché caratteristica dei treni è il fatto che vanno molto dritti, ancora più degli autobus, è possibile fare i binari proprio a misura, molto più di come si può fare con le macchine. Cioè, non sarebbe assolutamente imprudente guidare le macchine in modo che in due sensi di marcia opposti hai uno sfioro di un centimetro, no? Mm-hmm. Sarebbe, ogni 20 macchine che passano una farebbe il botto. Invece con i tram questo si può fare. Questo vuol dire che se fai la sede separata per due tram, questi non occupano come se fai la corsia preferenziale per due autobus. Se fai la sede per due autobus, quelli occupano parecchio di più. È vero che quella corsia poi la possono utilizzare anche i taxi, le ambulanze, quindi c'ha pure qualche vantaggio, però così è, su quella corsia ci passano solamente le corsie occupano di più. E quindi se tu usi una strada che ha un certo numero di corsie, vuoi farci le corsie preferenziali per l'autobus, allora devi togliere molte più corsie all'uso privato. Se invece ti va bene fare le corsie per tram, queste ne tolgono un pochino di meno. Quindi il confronto non è pari a pari, anche perché se invece mi parli del bus elettrico senza la preferenziale, qui mi stai parlando di un servizio elettrico scadente, di un servizio pubblico scadente. Il servizio pubblico scadente farà sì che le persone prendano l'automobile e questa fa molto più rumore e crea molti più disagi e molti più incidenti.
Soprattutto perché in presenza dei preferenziali che si riduce il traffico a meno corsie e quindi si crea più confusione.
Certamente. Quindi il confronto con cosa lo stiamo facendo? Si potrebbe dire lo confrontiamo con la metropolitana. La metropolitana è la meglio di tutte, no? Ora, a parte che ci sono molti posti in cui anche la metropolitana si sente dove passa, questo non so se se ne sono accorti, sì, dal Messaggero, ma lì bisogna fare il confronto invece a parità di budget. Cioè tu con gli stessi soldi con cui, perché comunque i soldi, per quanto noi ci auspichiamo che venga maggiormente finanziato il servizio pubblico, è difficile pensare che i soldi si possano moltiplicare in maniera infinita. Quindi con gli stessi soldi con cui tu fai 4 linee del tram, quante trasformate ci fai di metropolitana? E la risposta è pochine. La metropolitana è eccellente, dove hai una grande capacità, è un ottimo investimento, però se l'idea è di fare o una metropolitana sola o di fare invece 7 linee di tram, non è che è chiaro il fatto che complessivamente la società ci beneficia, perché certo, magari a te dove passa il tram c'hai anche degli effetti collaterali, però invece se tutti quanti lasci senza trasporti pubblici non è che hai fatto, esatto, un gran servizio. E quindi il punto è con quale alternativa si fa il confronto. Un altro dato che secondo me vale la pena riportare è quello che riguarda l'incidentalità. quindi la sicurezza di trasporto e l'accessibilità anche, no, alle persone che possono avere qualsiasi tipo di disabilità. Il tram, se confrontato con un autobus, è un mezzo molto più confortevole e molto più accessibile, per il fatto che è più grande, quindi che può avere più facilmente un penale unico, che ha molti meno sobbalzi. Non penso che ci voglia un genio, penso che chiunque l'ha provato ha notato come il tram risulta più confortevole di un autobus. E questo è importante, cioè il comfort non è che è una cosa a casaccio, il comfort è quello che fa sì che le persone utilizzano un mezzo, oppure dicono: sai che c'è, quasi quasi, allora preferisco comprarmi un motorino e usare un motorino, che è un mezzo 300 volte più, con un'incidenza 300 volte più alta di un autobus, il motorino. Ricordiamoci che il mezzo privato in molti casi a Roma è lo scooter, e questo vuol dire che le persone lo possono guidare, solamente le persone che rientrano in alcuni parametri fisici, non certo irraggiungibili, ma che comunque può capitare di perdere con l'età, con problemi di vario tipo che ti possono portare a perdere la patente, o per incidenti che ti abbiano effetti temporanei o permanenti, poco importa. E ricordiamoci appunto, l'autobus ha un tasso di incidentalità 300 volte inferiore al motorino e 40 volte inferiore all'automobile. Il tram ha un tasso di incidentalità che, se non sbaglio, è tra la metà e un terzo di quello dell'autobus. Quindi i tram tendono a fare meno incidenti. Il che ovviamente non vuol dire che non ne fanno, come appunto la cronaca recente ci dimostra, no? C'è stato il caso del non era un tram, però era comunque trasporto su rotaia, no? Per l'appunto, delle 5 morti in Piemonte sulle ferrovie, dei disastri ferroviari si parla, e giustamente, perché sono morti sul lavoro che si poteva evitare, e che spesso la cosa che si è messa in mezzo tra la vita e la morte di quella persona è stato un mancato investimento o un risparmio, se preferite, insomma una ricerca di un maggior profitto. Ma ricordiamoci anche che è giusto ricordare queste persone che muoiono, ma non dobbiamo fare l'errore di credere che quindi le ferrovie sono il mezzo che uccide, sì. Altrimenti qui abbiamo invertito il mondo. La verità è che le ferrovie fanno in Italia tendenzialmente quasi sempre meno di 10 morti l'anno. Con questo mi dispiace non trasformare in numeri le persone, ovviamente tutte quelle 10 morti sono comunque pesantissime, ma tendono a farne di meno di 10, mentre l'automobile ne fa molte di più, e non solamente perché l'automobile è più usata, ma proprio in proporzione ne fa un numero molto molto superiore a quelle che avvengono altrimenti. Ma questo anche continua ad impattare anche sulla vivibilità di una città. Cioè, penso, no, che quando uno dice: ah, ma se io abito vicino al tram, il tram stride. Mi è capitato di abitare vicino al tram, e sì, il tram in alcuni casi stride, specie quando è mal mantenuto. Non so se avete mai chiesto a chi abita davanti ad un ospedale se le ambulanze con la loro sirena fanno rumore, e quelle ambulanze non sempre, ma in molti casi provengono dagli incidenti stradali. Quindi poi sembra, no, che il mondo, no, si separa, e che uno deve guardare gli effetti del trasporto solo nel luogo in cui questo avviene, cioè nel luogo in cui il tram passa. Gli effetti della scelta del tipo di trasporto da utilizzare li si vede anche di fronte all'ospedale. Quindi insomma, questa tirata, secondo me, no, un po' serviva. Ti vorrei lasciare la parola, perché mi sa che è la parte su cui che forse stavi per dire prima quando ti ho interrotto, sul come il tram, come ogni altro mezzo di trasporto, può essere utile come ogni altro in specifiche circostanze. C'è una circostanza, sì, in cui è utile l'uno e utile l'altro.
Sì, queste campagne che fanno, diciamo, sono abbastanza ridicole anche da un punto di vista del ragionamento, diciamo, semplice, perché il tram, come anche la metropolitana, servono a cose diverse. Quindi è inutile che tu mi contrapponi un sistema o un altro sistema, rendendoli sostanzialmente equivalenti. Ora, i bus elettrici, è vero che ci sono, però andiamo a guardare i bus elettrici che ci sono per ora a Roma. Si tratta dei minibus da 20 posti.
Sì.
In questo momento a Roma questi ci sono. Come puoi paragonare un tram in cui c'entrano più di 200 persone, e diciamo in realtà in quelli grossi ce ne entrano anche 300, con un autobus da 20 posti? È ovvio che non è lo stesso tipo di servizio. E anche la metropolitana non è lo stesso tipo di servizio, perché un tram c'ha le fermate più meno rarefatte di una metropolitana. Il concetto una cosa del genere l'ho vista più volte, questa contrapposizione tram e metropolitana. Tram e metropolitana possono anche coesistere, tra virgolette, sullo stesso percorso. L'abbiamo molto criticato, però se voi guardate il modello della famosa linea G, del treno giallo,
ovvero quella che da Termini dovrebbe andare a Tor Vergata,
sì, ha un grosso pezzo in sovrapposizione con la metro C. Ma ovviamente non è lo stesso tipo di mezzo, perché quello è un mezzo di superficie con le fermate meno più dense, più veloce, più dense rispetto a una metropolitana, meno dense rispetto a un autobus.
Dice più frequente.
No, la densità della quanto vicine sono le fermate l'una all'altra.
Certo.
E quindi risponde, diciamo, alla domanda intermedia, cioè a quella del trasporto massivo lungo una direttrice principale, ma che non è il trasporto alla massima velocità possibile. In questa cosa a me ricorda tanto la storia, di cui abbiamo parlato anche altre volte, dell'alta velocità a ogni costo dei treni.
Sì.
Cioè del fatto che su molti treni loro stanno facendo cose che sono o l'alta velocità vera, diciamo, o l'alta, diciamo, un'alta velocità ridotta, cioè aumentare la velocità del sistema senza cambiare, diciamo, l'infrastruttura, è fatta sostanzialmente in entrambi i casi a spese delle stazioni minori, col risultato che noi abbiamo poi dei sistemi che permettono di collegare soltanto i punti principali. Ora, la metropolitana, certo, serve a questo. La metropolitana serve a collegare i punti principali della città, cioè c'ha le fermate con una loro distanza che a seconda della metropolitana varia tipo da 1 chilometro nelle zone più interne al centro fino anche a 2-3 chilometri di distanza tra una fermata e l'altra. E ovviamente non è un mezzo di trasporto denso, cioè non è un mezzo di trasporto in cui, che so, si scendi sotto casa e lo trovi, perché se tu non stai vicino a una fermata metropolitana il mezzo non lo trovi. Il tram, il contrario sarebbe
l'autobus. Ancora di più per i sistemi, diciamo, di ferrovia metropolitana.
Sì.
No, pensate alla ferrovia metropolitana, quella che fa da Fiumicino a Fara Sabina, quella, diciamo, nel perimetro del raccordo quante fermate farà? 7, 8? Forse 10?
Sì, comunque
ne fa poche.
Quindi,
diciamo, tra Roma e Ostiense ne fa 3. Fa Roma, tra Tiburtina e Ostiense, vuol dire, fa Tiburtina, Tuscolana, Trastevere e Ostiense.
No, Trastevere dopo Ostiense. Prima Ostiense e poi Trastevere.
Hai ragione.
Quindi in realtà tra
che momento, mentre la metro B tra lì e là ne fa tipo 9, perché no, sai, Bologna, Policlinico, Castropretorio, Termini. Termini non me li ricordo, ma da lì per Piramide, che è praticamente uguale ad Ostiense, ci sono altre 4, 9 fermate, quante ne so.
Quindi,
voi,
diciamo,
capite che è ancora meno denso, per certi versi è anche più veloce,
sì,
ha per più capacità, però è un altro mezzo.
Per cui, infatti, diciamo, la logica con cui si dovrebbe affrontare il trasporto pubblico è quella della logica integrata. Tu hai bisogno di treni veri, hai bisogno di metropolitane nelle città, hai bisogno di tram che fanno la cosa intermedia, hai bisogno di autobus che vanno dove non ci sono linee. Questo sarebbe la cosa. Quindi ogni sfaccettatura del trasporto pubblico ha dei mezzi idonei. Quest'idea di fare le crociate per uno o per l'altro lascia molto il tempo che trova, a meno che tu non c'hai un interesse verso uno o verso l'altro.
Allora, in quel caso è tutto molto più chiaro. Sì, poi questo qua non rientra, penso, in parte, almeno no, quando si indica invece il bus come migliore del tram, in una certa odio per l'infrastruttura, no? Che talvolta troviamo molto diffuso. Cioè, il bello e il brutto dei bus è che li sposti con facilità.
Sì.
Li attivi in fretta se serve, li disattivi in fretta per qualsiasi altro motivo, e, diciamo, no, anche un fatto positivo è che li puoi riadattare ad imprevisti. Cioè, il tram, sì, effettivamente, se stai a fare lavori sulla linea lo fermi. Sì, il bus è molto più facile.
Sarebbe l'ideale, se non fosse che il bus nel traffico si mischia a tutti gli altri, anche quando c'ha le preferenziali. Dico, le preferenziali lo accelerano, ma come noi sappiamo non esistono bus che fanno il loro intero percorso sulle preferenziali. C'è sempre un posto dove si possono fermare, dove possono risentire del traffico, e poi quando c'è tanto traffico anche le preferenziali risentono del traffico.
Certo.
Che se ne dica, non è la stessa cosa una preferenziale del bus, che è sostanzialmente una striscia tracciata per terra in cui non, diciamo, nulla impedisce a qualcun altro di andarci, dalla preferenziale per esempio di un treno che sostanzialmente non ci puoi andare perché ci sono i binari. Di conseguenza appunto un attacco smodato contro un solo sistema è una cosa che lascia molto il tempo che trova, anche perché appunto ogni sistema ha i suoi pregi e i suoi difetti, e i pregi e i difetti del tram andrebbero visti sui tram moderni, non sui tram che ci sono per ora. Cioè lo sfrido c'è, lo stridio c'è, ma non è che tutte le città del mondo quando passa un tram c'è stridio. Quindi questa è la nostra posizione. Però abbiamo una telefonata in corso, complessa direi. Devo andare. Continuo? Vabbè, comunque dice.
Allora, ci ha chiamato un ascoltatore allo 0649 1750, possiamo riferire noi quello che aveva detto. Insomma, era una situazione interessante. Diceva: no, per quanto condivido l'impostazione generale, c'è comunque un'osservazione che io ho fatto al messaggero, che comunque mi chiedo, ma poi è vera, perché non dare retta? E l'osservazione che si faceva è questa: i tram moderni tendono a essere più grandi dei tram vecchi, almeno di quelli vecchi che circolavano a Roma, tendono a essere cioè sia più larghi che più lunghi, e in generale più pesanti. Perché se sei più grande sarà perché lo vuoi riempire di persone, quindi
sì, chiaramente più grande significa più persone, questa è l'ottica.
Poi diventa anche più metallo, ma anche più persone. Quindi o anche in un tracciato in cui il tram già passava, o comunque in cui uno può fare paragoni dicendo lì già si è capito che il tram passava vicino ad un edificio molto antico, ma un tram nuovo che passa vicino a parità di tutte quante le altre condizioni non è la stessa cosa, perché è grande il triplo. E quindi, ma perché non fare tram più piccoli? Ok? Questa è la domanda che ci pone. Innanzitutto io direi una cosa, i tram, come la maggior parte delle cose che riguardano il mondo delle rotaie, non funzionano che li prendi in concessionaria già fatti.
Non c'è la concessionaria, di solito li fanno apposta. I tram hanno le casse, quelli a Roma vanno da due casse, di quelli vecchissimi, fino agli Stanga per intendersi, fino a cinque casse di quelli gli Eurocity, che hanno tre casse lunghe e due casse corte, perché hanno i carrellini più corti in mezzo. A Roma so che anni e anni fa, però io non li ho visti di persona, avevamo pure ordinato dei tram più lunghi, che poi sono stati un fallimento perché non riuscivano a fare le curve. Quindi oltre a quelli che ci sono per ora, c'erano dei tipi analoghi a quelli moderni, che però avevano, mi pare, due casse in più, e quelli non riuscivano a fare le curve.
Quindi questo era per dire, i tram li si fa lunghi quanto serve, cioè non è che il concetto è se i tram nuovi sicuramente li prendiamo lunghi perché adesso li producono così. Cioè se vogliono a Roma fanno il progetto e se li prendono corti.
Sì, devo sapere pure da due casse, sai quanto è? Il fatto è che per avere lo stesso servizio ne devi fare passare di più.
E qui siamo uno dei punti fondamentali. Cioè, uno dei grandi vantaggi del tram rispetto ad un autobus è che un tram ha una maggiore capacità. Ora, naturalmente c'è un equilibrio delicato, che è quell'equilibrio tra capacità e frequenza, no? Cioè, che tu hai una linea per cui tu vuoi assicurare un trasporto di 3.000 passeggeri l'ora. Tu puoi decidere di far passare un tram da 12 casse l'ora, però questo in realtà non è che è proprio questo gran piacere, perché vuol dire che poi io aspetto l'autobus per 50 minuti se l'ho perso. Certo. O naturalmente li puoi far passare a distanza di 5 minuti, e sono invece una dimensione media, sono fatti i conti, però il concetto è chiaro: se devi passare con maggior frequenza, allora non serve che siano enormi. Però c'è un limite, perché non li puoi far passare a frequenza di un minuto, e non soltanto perché vuoi risparmiare sugli stipendi, che pure è un fatto, la realtà è anche un po' quella, ma anche perché proprio non funziona, a distanza di un minuto, ma si tamponano, un minuto ce l'hai un limite della frequenza, non puoi saturare la rete di tram, altrimenti hai fatto una funicolare praticamente,
una coda di tram, un aerolau,
un rullo, hai fatto un rullo in cui tu salti al volo sul rullo, e quello va piano piano. Ma ci sono sistemi di trasporto basati sul rullo, anche sono sistemi industriali. Però ci sono sistemi basati sul rullo. Sì, non è comodo il rullo.
Comunque il concetto qua è che ognuno lo fa come serve,
E questa cosa
la capacità è importante.
Sì.
Cioè, se vogliamo avere poca capacità di trasporto, allora più o meno puoi andare con l'autobus. Cioè, ok, nel senso, se tutto quanto la questione è che vuoi avere dargli una sede molto dedicata e magari il semaforo ha servito, quindi che scatta automaticamente il verde al momento giusto, se è solo per questo te la puoi cavare con autobus.
Ma oppure semplicemente ti trini, fai i tram più piccoli, esattamente come si fanno anche come gli autobus. Gli autobus, guardate che esistono autobus che sono lunghi 24 metri. Esistono, certo. A Roma non esistono, però ci sono gli autobus nuovi a tre casse. Ovviamente non si possono usare soltanto su strade molto larghe e molto dritte, esattamente come poi dall'altra parte ci sono quelli piccolissimi da 6 metri, che sono praticamente poco più lunghi di un'automobile grossa. E questo perché a queste cose cosa servono? Se tu hai un'infrastruttura di tram che passa tra strade strette e palazzi storici, utilizzerai i tram più piccoli. Semplicemente, ma in fondo questa è la stessa cosa che noi abbiamo più volte sostenuto per quanto riguarda il famoso treno giallo. Cioè, treno giallo secondo noi dovrebbe stare più o meno com'è.
Cioè, magari contro un nuovo ce lo possono rimettere.
Sì, comprano dei treni nuovi, ma più o meno come sono questi per ora, con lo stesso scartamento, con la stessa filosofia. In questa maniera quelli passano vicino ai monumenti, continuano a passare vicino ai monumenti. Certo, se tu mi devi fare la super linea con i treni grossi il doppio, lo scartamento più largo, appunto le curve diverse, la velocità maggiore, è ovvio che questo solleciterebbe i monumenti.
Ora, all'argomento specifico, no, che ci faceva riguardo, non so se l'avevo già detto, no? Insomma, l'esempio interessante era quello dei mercati di Traiano, quindi che è la parte, no, diciamo, dopo via 4 novembre, lì, vabbè, mi potrei confondere, comunque in pieno centro, no? E diceva in quella parte ci sono dei timori che un tram grande possa arrecare dei danni. Ora, ovviamente io non ne ho idea di quanto è stabile quell'edificio lì e di quanto è la dimensione giusta, quindi posso soltanto parlare in generale. A me viene da dire che, previo il fatto di controllare che la stabilità sia, come dire, preservata, però diciamo che se si decidesse di andare su un tram più piccolo, non è che questo è a costo zero per l'utenza. Certo. Cioè, un tram più piccolo si dà tendenzialmente un servizio peggiore. Poi è chiaro che se qualcuno fa i conti della stabilità e decide che lì un tram grande non ci può passare, allora ci faremo passare un tram più piccolo. Su questo sono d'accordo che è giusto fare gli studi per evitare di far crollare una città per far passare un tram. Questo
o semplicemente
è
il tram in quella zona andrà più lento. O semplicemente, certo, si adotterà una tecnologia di tram, di cui si sta discutendo per quelli che passano più nel centro storico, che è una tecnologia più avanzata. Il tram fa meno vibrazioni.
Certo.
Perché non è che non esista. Uno dei problemi che ho io con questa campagna del Messaggero è proprio questa. Cioè, loro ce l'hanno a morte con i tram, con gli stanga,
con i tram purché sia.
Sì, con gli stanga, cioè i tram quelli degli anni 70, perché tutti i tram
70?
Sì, anche
prima. Di quale secolo? Sì. Mo ritornano.
No, anche 80, dai, anche i Soshimi Strisk fanno molto rumore. La questione è che se tu mi presenti tutto un piano fatto di vibrazioni, di stridii, di cose, sì, ok, i tram che ci sono per ora a Roma sono così. Ma non è che tutti i tram funzionano così. Cioè io...
E c'è stato anche il caso, come dire, che sono un po' più nuovi, anche se ormai iniziano a essere vecchiotti, anche quello del 2, no? Che è stato noto il fatto che il 2, pur essendo avendo tutti quanti tram più nuovi, e avendo in teoria fatto, poi ti dicono, no, varie manutenzioni per cercare di minimizzare il rumore, in effetti è un tram che ha sempre fatto rumore, hanno, sì, sempre avuto questo problema. Non si è capito perché, però sì,
sì, però,
c'hanno questo
problema.
Però nel senso, non è che
l'ultima volta che sono stato in una città all'estero dove i tram, che era Parigi, il tram, secondo me, non faceva assolutamente nessun rumore. Cioè, nel senso, è proprio silenzioso, ma proprio silenzioso. Ora, non mi pare che la tecnologia fosse molto... A parte che quello era un tram nuovo, non è che mi pare che la tecnologia fosse molto diversa da quella che ci abbiamo a Roma. Semplicemente, ovviamente, devi fare le manutenzioni. Però, appunto, questo, diciamo, diventa molto aria fritta, molto qualunquismo, quello di dire ok, io non faccio un'infrastruttura perché tanto so che poi la struttura non verrà manutenuta, che ci metteranno i tram vecchi, questi vibreranno e sarà un casino.
E poi mi crolla il mercato di Traiano.
E poi mi crolla il mercato di Traiano. Cioè, nel senso, la linea, quella che dovrebbe passare di là, è una linea completamente nuova, progettata da zero. Ci si augura che la progettino come una linea del 2020 e non come una linea del 1980.
Certo. Sì, no, come dire, di soluzioni poi se ne possono trovare tante, no? Per dire, no? Per aumentare la distanza. Tu ci sono varie cose che puoi fare. In casi proprio estremi sarebbe sempre da evitare, ma tu puoi anche fare, no? Che tu in genere, se c'hai due binari e la strada in quel momento non è tanto larga, chiaramente ti dovrai addossare ai palazzi. Ma puoi pure fare che per quel breve tratto è a binario unico. Chiaramente questo è peggio, no? Perché vuol dire che poi c'è un semaforo, una scocciatura in più, riduci la velocità del tram, ma tutto si può fare, no? Se la questione è che, no, lì si è fatta un'osservazione puntuale. Ecco, però quello ci darei a dire è la capacità a volte viene un po' sottovalutata come un aspetto importante, no? Perché in genere l'utenza percepisce soprattutto la frequenza, cioè sì. Attendere alla fermata è una scocciatura,
è fastidioso per
chiunque. Però se ci pensate, anche quella volta in cui l'autobus è sì passato, ma era così pieno che voi non riuscivate a salire, secondo me non è stata la sensazione più piacevole, no, che vi è capitata. E quello che cos'è? È la capacità, evidentemente. Se voi non ci entrate, vuol dire che quell'autobus o quel mezzo di trasporto non è abbastanza grande per tutta quell'utenza. Se questa cosa capita strutturalmente ogni mattina, vuol dire che lì bisogna aumentare la capacità totale. E tu in parte lo puoi fare aumentando la frequenza. Senz'altro tu puoi far arrivare a passare gli autobus anche uno ogni 4 minuti. Ma non so se lo puoi far passare uno al minuto. La metropolitana di Tokyo ne passa una, no, tipo ogni 2 minuti. Ma a parte che sono a Tokyo, no. Questa roba che tu puoi applicare alla metropolitana, volendo, mettendoci molti soldi, non la puoi applicare in maniera uguale a qualsiasi altra cosa. Perché comunque il tram incrocia con i semafori normali.
Sì, sì, una caratteristica della metropolitana che c'è da dire è un grande vantaggio della metropolitana, che però in genere non hanno gli incroci.
Certo.
Quindi si possono mettere andare molto veloce perché sanno che non ci sarà mai nessuno che li incrocerà. Se tu invece utilizzi un mezzo che ha gli incroci, deve potersi fermare. E se lo metti a frequenza di uno al minuto, appena si ferma il primo, si crea subito la colonna.
Sì, quindi insomma, secondo me, no, a me sembra, no, che un pochino l'analogia che a me viene in mente quando si parla, no, di questi aspetti, no, è un po', sai, no, come si chiama quella roba, quella che in genere fa con i sassolini, no? Cioè che tu prendi un barattolo, no, ci metti i sassi grandi e poi c'è ancora posto per i sassi medi, ma poi c'è ancora posto per la ghiaietta e poi c'è ancora posto per la sabbia. Tu quando vai a coprire una città con il trasporto pubblico hai bisogno di tutto quanto questo sistema, cioè a cavarti tutto quanto sistemi di trasporto minuscoli, magari estremamente capillari, no? Per cui tu fai un mare di autobussini da 20 posti che vanno da ogni parte a ogni parte, ma così hai fatto una cosa che è poco più efficiente del trasporto privato.
Esatto.
Naturalmente non puoi nemmeno fare che dici, ah, vabbè, noi a Roma facciamo 5 metropolitane. Le facciamo bene, funzionano bene 5 metropolitane e poi tu ti fai quei 5 chilometri che ti
separano,
dividono tra te e la metropolitana, cambi 70 volte metropolitana, poi da lì riscendi da una metropolitana e ti rifai 3 chilometri a piedi, capite che non funziona, evidentemente. Serve, no, una via di mezzo.
Servono tutte
e
le
salto tra metropolitana e autobus, secondo me serve qualcosina in mezzo.
E quella cosa in mezzo è il tram.
O al massimo è l'auto snodato grande, però
sì,
che è un po'... come un tram.
Gli auto snodati grandi, che è il cosiddetto BRT, cioè il Bus Rapid Transit, è stato da chi è, diciamo, ostile al tram è spesso dato come alternativa. Anche quello va gestito. Voi un bus da 24 metri.
Anzitutto parlando di vibrazioni, cioè praticamente quando il bus prende la buca. Hai mai preso, per me un esempio classico è quando vede il notturno, no? I notturni si sa che vanno a velocità stellare perché gli mettono tipo la benzina, quella per i superjet, immagino,
sì.
E quindi volano gli autobus e fanno queste buche che ti chiedi come possono ancora essere interi quegli autobus, come puoi essere ancora intero tu.
Pensate a questa cosa,
quella roba lì non è che non fa le vibrazioni, cioè, no? Nel senso, il famoso sarcofago di Villa Giulia secondo me non apprezza.
Sì, è questa vibrazione che avviene su un mezzo generalmente da 12-13 metri, che sono gli autobus normali. Figuratevi che succede se avviene su un mezzo a tre casse da 24 metri. Cioè, si rompe. Dicevo, i bus rapid transit hanno un senso in determinati posti, cioè dove ci sono lunghe strade dritte, dove non ci sono poche curve, eccetera. Cioè, dove lo possiamo mettere? Sulla Cristoforo Colombo, forse.
Sulla Nomentana, e infatti c'è.
Sì, la Nomentana c'è il filobus, che comunque è più corto di questi qua.
Ah, è vero.
Comunque, dico, ci sono, ma in queste condizioni. Ora, il tram, se voi guardate il percorso del 19, per esempio. A me non mi pare proprio dritto dritto, così a occhio. È grazie che fai stridii, c'ha una curva ogni 5 minuti. Una cosa del genere con un bus Rapid Transit non la puoi fare. Dovresti usare per forza gli autobus piccoli.
O devi fare delle corsie molto grandi.
O devi cambiare
e a quel punto strade. Quindi vuol dire che poi la strada non è più transitabile anche dalle automobili.
Sì,
ma se potevi fare la strada non transitabile l'automobile, allora pure con il tram potevi fare le curve molto più dolci, perché a quel punto puoi tagliare la curva, no?
Esatto. Quindi diciamo.
E quindi capite che no, il gioco non si risolve. Se è proibito, se bisogna per forza lasciare lo spazio alle macchine, quindi bisogna stringersi. Allora bisogna fare le curve strette. Se invece uno dice no, ma posso far passare un bus grande, quindi hai deciso che non ci si passa più con le macchine, allora va bene.
Ma a questo punto ci potevi fare la buona curva dolce al tram, così non ti faceva lo stridio.
Insomma, ovviamente questi problemi sono complessi, ogni caso no, è un caso specifico. Mi dispiace no, che nella domanda specifica che ci ha fatto l'ascoltatore sulla curva ai mercati traiano una risposta precisa non ce l'abbiamo. Spero che però abbiamo dato almeno qualche strumento generale per analizzare il fenomeno.
Una risposta precisa non ce l'avremo proprio, non ce la potremmo avere fino a che non almeno non viene fuori come il progetto, perché quello, come dicevo, è una linea nuova, quindi teoricamente potrebbero applicare pure una tecnologia, anzi quella linea è probabile che adottino tecnologie diverse dai tram attuali.
Certo.
Proprio quella che passa dovrebbe passare nel centro.
Senti, abbiamo fatto una puntata flash, direi. Cioè noi alle
neanche le 10:30, che schifo.
Sì, quindi ricordiamo, se per caso Lobby Tranvera stava arrivando adesso a portarci il segno da 1 miliardo, e magari ripassate la prossima volta, che non sarà domenica prossima, perché della presa è vero che ci abbiamo trasmesso anche domenica scorsa, così, perché siamo delle persone eccentriche, ma questo non si ripeterà, perché noi domenica prossima saremo ancora o di ritorno o comunque di ritorno da hackmeeting.org, se volete avere qualche informazione. Mentre vedo che tu hai apprezzato l'aperitivo avvelenato che ti hanno lasciato quelli della lobby del bus, non so se vuoi prendere un goccio d'acqua, sempre anche quella avvelenata che ti avevo porto. Che cos'altro dire? Sì, quindi non trasmetteremo domenica 10 settembre, ma potremmo riuscire, chi lo sa, a trasmettere domenica 17 settembre. No, non è vero, non trasmetteremo affatto il 17 settembre, perché il mio collega è in punto di morte, direi, a questo punto, dai colpi di tosse, sembra Don Rodrigo, e quindi magari sarà per domenica 24. Va bene, con questo è tutto. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza. Che cos'altro dire? Sì, quindi non trasmetteremo domenica 10 settembre, ma potremmo riuscire, chi lo sa, a trasmettere domenica 17 settembre. No, non è vero, non trasmetteremo affatto il 17 settembre, perché il mio collega è in punto di morte, direi, a questo punto, dai colpi di tosse, sembra Don Rodrigo, e quindi magari sarà per domenica 24. Va bene, con questo è tutto. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza.